Città del Capo.
Le 22.40 e torniamo in onda in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo per quella che non è una puntata normale di Seconda Visione, perché se vi siete sintonizzati adesso ne avete già persa un'ora. Oggi
un'ora e mezza.
Oggi infatti è il giorno del Gran Galà di Seconda Visione. E allora andiamo a ricapitolare con questa musica trionfale di John Williams, che è commento di un film minore, i premi dati fino a questo momento nel Gran Galà 2013-2014.
La gnocca dell'anno è Emmanuel Seignier per Venere in pelliccia.
Lo gnocco dell'anno è Michael Fassbender per 12 anni schiavo. Premio Damsel Scienza della Comunicazione, Locke, Steve Knight.
L'attrice filodrammatica è Valeria Bruni Tedeschi per Il Capitale Umano.
L'attore filodrammatico è Francesco Arca per Allacciate le cinture.
La miglior colonna sonora è quella di A proposito di Davis.
E il film è Equo e Solidale e... il film di Andrea Segre intitolato La prima neve. Diamo di nuovo i contatti, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Potete scriverci anche attraverso la pagina Facebook, facebook.com/secondavisione. E noi, caro il mio Tom, direi che adesso continuiamo con i premi grossi.
Esatto.
I premi che hanno anche le cerimonie più blasonate, ma noi abbiamo voluto fare il di più e quindi, come sapete, la prima parte dei premi è un po' matta-matta.
È un po' matta-matta, però noi per l'occasione del Gran Galà e in particolare dei premi grossi, abbiamo l'abito da sera.
Cioè, esatto, ci siamo cambiati.
Siamo messi l'abito con le code. Il frac, il tuxedo, come lo volete chiamare voi, lo smoking. Francesco ha quello bianco. Io
devo stare veramente bene, non mi vedo però.
No, però è quel garofano lì rosso.
Certo. E quell'enorme decalcomania di Craxi sulla schiena.
Allora, passami anche quel martini agitato, non shakerato, per piacere, grazie.
Te lo faccio fare da Maria Giovanna Maglie, non so se te la ricordi.
E come no. Ma l'ho vista anche recentemente e non stava nell'inquadratura. Ti dico solo questo. Va bene.
È arrivato il premio da dare alla migliore attrice, perché abbiamo parlato degli attori e le attrici filodrammatici e filodrammatiche.
E
ma
quelle anche bellocce e bellocci, ma adesso...
c'è anche l'arte di recitare, e quindi le candidate come migliore attrice sono... Verle Battens per Alabama Monroe, una storia d'amore. Adele Exarchopoulos per La vita di Adele. Cate Blanchett per Blue Jasmine. Amy Adams per American Hustle. Emmanuel Seignier per Venere in pelliccia. Vince il premio come migliore attrice Cate Blanchett per Blue Jasmine. L'avevamo detto anche quando abbiamo recensito il film.
Cioè, era l'interpretazione dell'anno. E tra l'altro l'Academy ascoltava quella nostra puntata e ha deciso di premiare Cate Blanchett anche agli Oscar.
E devo dire che qui anche i nostri ascoltatori sono avvicinati, perché sia Chiara che... vediamo un po'. Sia Chiara che Chiara, due Chiara diverse, che Gig, che Gina ci prendono e dicono Cate Blanchett.
E beh, un film, un grande ritorno per Woody Allen a standard qualitativi molto alti, ma soprattutto in virtù di una grandissima donna e grandissima attrice, grandissima performance e grandissimo personaggio. A dispetto di quello che dice il dottor Turrini.
Dobbiamo dire la verità che anche le altre prove erano veramente delle prove ottime, perché per esempio Emmanuel Seignier, che si è portata a casa il premio Gnocca dell'anno.
Sì, è vero.
E ovviamente fa una prova straordinaria, esattamente come la giovanissima Adele Exarchopoulos della vita di Adele, e anche come Verle Battens, che è anche una musicista, in Alabama Monroe, e abbiamo parlato da subito bene di Amy Adams in American Hustle.
E ne parliamo anche bene per altri motivi di tutte queste attrici, ma soprattutto per l'elemento attoriale. Mica peraltro. Noi siamo dei critici, cioè, no?
È critico, più critico di noi, non nel senso che è più cattivo, ma perché è più sicuramente blasonato di noi, ci mancherebbe altro, è Roy Menarini, che è un altro dei nostri critici di riferimento. Quindi noi ascoltiamo quali sono i tre film dell'anno e il Cesso d'Oro secondo Roy Menarini.
È un
un'annata così così, nel senso che non si sono trovati grandissimi film, alcuni sì ovviamente, ma come dire, non ipotesi di cinema sconvolgenti, allora premierei alcuni soliti noti e uno un po' più nuovo. Tra i miei tre c'è Martin Scorsese con Wolf of Wall Street, secondo me uno Scorsese ampiamente tornato ai suoi livelli che sembravano francamente perduti e quindi difficilmente riottenibili, con un film che oltre ad essere molto importante per il ritmo, la forza, il linguaggio cinematografico usato, è anche un'analisi piuttosto marxiana della crisi economica, il che secondo me gli dà un passo in più. Anche questi abbastanza noti, a proposito di Davis, i fratelli Coen, intendo dire, anche loro, secondo me, con alti e bassi nella loro carriera, ma con un film particolarmente personale, particolarmente malinconico e con un personaggio che non è molto consueto vedere davanti allo schermo, cioè un personaggio di grande talento, ispirato a Dave Van Ronk, il cantante, ma contemporaneamente un personaggio con dei limiti, odioso, antipatico, che rovina se stesso e le persone che gli stanno intorno, con l'ennesima dimostrazione chiarita attraverso il personaggio del gatto del film, che i fratelli Coen continuano a guardare a Omero e all'Odissea come a uno dei racconti archetipici sul quale fare poi girare i loro film. Questo davvero particolarmente doloroso e intimo, e per questo motivo, con tutto un contorno di cultura musicale densa e attenta, mi è piaciuto. Il terzo film è sicuramente più piccolo e anche un pizzico di patriottismo, sia pure con un cervello in fuga all'estero, Roberto Minervini con Stop the Pounding Heart, che è un film che ha circolato pochissimo in Italia, un film molto indipendente, girato in Texas, che tra l'altro è il terzo film di una sorta di trilogia, certamente il più importante, in cui quella banalità che si dice sempre, cioè che sono state sfondate le barriere tra documentario e finzione, qui assume tutto un altro tono, tutta un'altra forza, proprio per il frutto della lunga osservazione che Minervini ha messo in atto nei confronti della piccola comunità che mette in scena, e dove davvero il momento del documentario antropologico finisce in quello della finzione del romanzesco, senza che si capisca come e perché, con dei momenti quasi quasi alla Malick, insomma un ottimo regista che avrà un futuro. Infine, per quanto riguarda il Cesso d'Oro, non ho molta scelta, perché la bruttezza di Grace di Monaco con Nicole Kidman è tale, e la pretesa di raccontarci il Principato di Monaco come se fosse il Tibet vessato da qualche grande nazione in Europa era talmente trash che si è confermato un film incredibilmente trash, su cui ci sarebbe da parlare molto, ma il trash è tale perché lo si copra di ridicolo e basta.
Caro Roy, grazie. Noi Grace di Monaco non ce lo siamo visti,
però abbiamo fatto sentire il trailer.
Quello sì, perché non ci sfugge niente.
L'abbiamo insufflato, e abbiamo insufflato bene, quindi
direi proprio di sì. Passiamo a un'altra categoria, un altro premio, alle 22:49 in punto. Siamo una scaletta perfetta.
No, cioè,
credi, al secondo.
No,
proprio.
Cioè, facciamo sentire, visto che questa
Fai
è l'unica
sentire.
Puntata.
Anche la mia.
L'unica puntata di Seconda Visione con una scaletta, perché per il resto, durante le altre puntate.
Andiamo scaletta. A cazzo. Allora, vabbè, non rivelare i dettagli
dell'organizzazione. Perché uno poi ascolta Seconda Visione e dice: cavolo, che preparazione.
Chissà
quanti avranno persone e dei servi che gli scrivono i testi.
Certo.
No? Insieme ai fantastilioni che pigliano.
È vero. Infatti diamo un po' di questi fantastilioni ai nostri autori.
E ci accendiamo anche le sigarette.
Maltrattati.
Va bene, la categoria è migliore attore. E i candidati sono: Leonardo DiCaprio per The Wolf of Wall Street, Robert Redford per All is Lost, Stellan Skarsgård per Nymphomaniac volume 1 e 2 e In ordine di sparizione, Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club e Mattia Amalric per Venere in pelliccia. E il premio del Gran Gala di Seconda Visione 2014 per il miglior attore va a Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club.
Beh. Allora, prima...
È il suo anno.
Allora, chi è che ha azzeccato il premio come miglior attore? Ve lo diciamo subito, perché in realtà molti vi siete... molti avete cercato di dare una mano a Leonardo DiCaprio, ma Leonardo DiCaprio quest'anno deve...
Neanche seconda visione vince, capito?
Martina ci ha preso anche Katia e direi che ci ha preso anche... Gina, e che aggiunge Leonardo DiCaprio, dice: e no, pure a seconda visione mi stanno a fregare l'Oscar. Sì,
non l'abbiamo fatto apposta, Leo, no. però Matthew è un po' l'anno di Matthew, perché non solo presente in Dallas Buyers Club, dove fa un'interpretazione incredibile, straordinaria, diciamo che il film è lui, che riesce anche a superare il concetto di attore che trasforma il proprio fisico per miglior aderenza al personaggio, va oltre. Ma è stato anche il suo anno, perché in quei due minuti in cui appare in Wolf of Wall Street è straordinario. È stato il suo anno anche perché è
True Detective.
Esatto, la serie dell'anno, True Detective, insieme a Woody Harrelson, lui è semplicemente magnifico.
Vorrei ripetere quello che avevo detto all'epoca, perché ci ho riflettuto su quello che avevo sprolocchiato quando ero uscito dalla Spires Club, ma ne sono ancora convinto. Cioè, la performance di Matthew McConaughey è diversa da quello che abbiamo visto di solito quando si parla di dimagrimento, perché lui riesce non a portare il corpo dimagrito, ma il disagio del personaggio che ha a che fare con un corpo che non riconosce più. E secondo me questa è una grandissima prova, e non è soltanto tecnica.
È vero, e io vorrei ricordare,
ma
come
ricorda.
L'ho già ricordato, come nel 95 io dissi, quando lo vidi in Contact di Robert Zemeckis, lui è l'attore del futuro. Poi lui ci ha messo 15 anni per smentirmi.
20 per la prequel, quasi 20.
Quasi 20, però alla fine, effettivamente, il bravo attore che avevo intravisto è venuto fuori.
Quindi, insomma, la coppia di attori, una bella coppia, Cate Blanchett per Blue Jasmine e Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club. Adesso noi andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da una colonna sonora nominata per il premio, poi che si è portata a casa invece la colonna sonora di A Proposito di Davis. Si tratta della partitura fatta dagli Arcade Fire con il loro collaboratore, ormai praticamente membro stabile da un bel po' di tempo, Owen Pallett, canadese anche lui, per Hair. In questo caso però andiamo ad ascoltare un brano che è più canzone.
È più canzone, scritto e interpretato dalla brava Karen O.
Prezzemolino.
Esatto, Prezzemolino Karen O, questa è The Moon Song. E questa era Karen O dalla colonna sonora di Hair, il brano che nel film è cantato da Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, e poi c'è stata anche una versione cantata in duetto con Ezra Koenig dei Vampire Weekend. Noi siamo ascoltati invece quella che commenta i titoli di coda del film di Spike Jonze.
Le 22:56 in punto, e noi adesso vi facciamo ascoltare i pareri sull'annata di un altro critico di riferimento. Francesco Chignola ha detto Checkoz, giovane cinefilo, che ci dice:
per i tre film di questa stagione c'è stato un imbarazzo della scelta, secondo me, ma c'è un film che sopra tutti, insomma, il film dell'anno, l'anno scorso o di quest'anno, seconda della nazione, e parlo di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, che è uno dei pochi film che ha la caratteristica di apparire immediatamente come un classico del cinema dopo la prima visione. Immagino che poi nel corso dei decenni la cosa verrà confermata dalla storia. Il secondo film che scelgo si chiama Gravity di Alfonso Cuarón, un film che è stato presentato lo scorso settembre a Venezia, e è un film che ha ridefinito il rapporto del cinema con gli effetti speciali, alcune regole della fantascienza. È un film abbastanza epocale. Il terzo film che scelgo è il primo film in inglese di un regista coreano tra i migliori della sua generazione, che si chiama Bong Joon-ho, e il film si chiama Snowpiercer. Stranamente è uscito nelle sale italiane, mi auguro che tutti l'abbiate visto. Se non l'avete visto, recuperatelo in DVD, perché è un film enorme. E aggiungo una piccola cosa, un quarto film, perché per l'occasione esce questa settimana, è un documentario di Sarah Polley, si chiama Stories We Tell. È un documentario incredibile in cui questa bravissima regista canadese racconta la storia della sua famiglia, di sua madre, in modo struggente. Un film veramente bellissimo. E poi per il cesso d'oro, diciamo, di quest'anno, anche qui imbarazzo della scelta incredibile. Io, per quanto mi riguarda, scelgo l'inutile remake di Robocop con Michael Keaton, uno dei film più brutti che io abbia mai visto in vita mia, e mi ha quasi convinto dell'inutilità dei remake. Io sono sempre stato convinto che non esista il peccato di lesa maestà, ma in questo caso è veramente una roba terrificante.
Grazie, grazie Francesco, grazie Checkoz. Anche lui cita il film di Sarah Polley, cita anche lui Snowpiercer e poi...
Vabbè, The Wolf of Wall Street, che gli vuoi dire?
Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Allora, noi continuiamo perché andiamo un po' indietro nel tempo. Quando Seconda Visione ha compiuto 10 anni...
Abbiamo fatto la festa, erano il Calibro 35,
che salutiamo, certo.
Abbiamo fatto il quiz con i concorrenti a squadre, cioè,
esatto,
robe
una roba seria. Ma
abbiamo bevuto molto.
Abbiamo bevuto abbastanza, direi, ma nel Gran Galà di quell'anno il dottor Noto, che salutiamo, aveva introdotto alcuni premi nuovi. Ne abbiamo introdotti un po'. In quell'anno c'era, per esempio, la Palla d'Oro,
sì.
Il film più...
Cos'era? Arca Russa ha vinto?
No, ha vinto lo Zio Bonmè, se non sbaglio.
Zio Bonmè, è vero.
E anche, abbiamo voluto anche introdurre un altro premio che voi richiedete ogni anno a gran voce. Noi lo confermiamo ogni anno.
Noi non lo mettiamo mai tra le candidature che vi facciamo votare, ma lo teniamo un po' a
così,
aspetto.
Un po'
il coniglio nel cilindro.
Esattamente, il premio Tony Servillo. Il Tony Servillo d'oro è un premio che viene assegnato a chi proprio non si contiene e quindi continua ad apparire in pellicola dopo pellicola dopo pellicola dopo pellicola dopo pellicola in maniera veramente imbarazzante. Noi guardiamo molti film, non li guardiamo tutti, e quindi quando noi, che abbiamo un occhio medio, diciamo, su quello che esce, ci troviamo sempre di fronte lo stesso oggetto, quello che è, iniziamo a pensare al Tony Servillo d'oro.
È all'interno di un'unica stagione cinematografica,
certo.
Una carriera, quindi
no.
Il primo anno il Tony Servillo d'oro è andato
vinto Tony Servillo
perché aveva 5 film usciti quell'anno e quindi ben rientravano in un'ipotetica cinquina.
Un altro attore italiano lo vince il secondo anno.
Il Tony Servillo d'oro viene vinto da Pier Francesco Favino.
Poi sterzata il terzo anno perché il Tony Servillo d'oro viene vinto dalle protesi facciali che compaiono in tantissimi film, perché in quell'anno, per esempio, protesi facciali arrivarono a essere ben presenti in Looper, Cloud Atlas, Hitchcock, Gangster Squad e Lo Hobbit.
È arrivato invece il Gran Galà di Seconda Visione 2014, quindi il premio Tony Servillo d'oro per quest'anno. E i candidati sono Alexandre Desplat per Godzilla,
Alexandre Desplat per Grand Budapest Hotel,
Alexandre Desplat per Monuments Man,
Alexandre Desplat per Filomena
e infine Alexandre Desplat per Venere in pelliccia.
È che arrivo a questo momento è Tony Servillo d'oro che proprio c'ho le mani sudate, infatti mi scivolano sul mix. Apriamo la busta.
Facciamo sentire l'apertura della busta. E il vincitore del premio Tony Servillo d'oro 2014 va a Alexandre Desplat
per Godzilla, Gran Budapest Hotel, Monuments Man, Filomena e Venere in pelliccia. L'hanno fatto lavorare.
Per chi non lo sapesse, Alexandre Desplat è un bravissimo compositore e autore di colonne sonore che però ultimamente diciamo che viene sfruttato un po' troppo. Certe volte gli va bene quando collabora per esempio con Wes Anderson o anche con Roman Polanski per Venere in pelliccia, certe altre volte invece un po'. Fa le sue belle partiture magari anche con la mano sinistra, ma noi gli consegneremo il premio che sarà
con la mano sinistra.
Con la mano sinistra glielo spediremo con la mano sinistra a,
certo,
Parigi,
a Parigi ovviamente.
Nei suoi studi. Salutiamo Alexandre, tante care cose. Ci mangiamo qualcosa in qualche bistrò la prossima volta
se
che veniamo
due spaghi,
su.
Se famo
no, due spaghi no, perché no. Facciamo la soupe au soignon.
Dillo meglio.
La soupe au soignon. La zuppa di cipolle.
Ah-ha.
Che a lui ne va ghiotto.
E infatti lo chiamano il puzzone. Va bene, sono le 23:02 minuti e noi continuiamo a raccontarvi alcuni dei film che non sono finiti nella decina candidata al Seconda Visione d'oro, ma che ci sembrano interessanti. Partiamo da Hair di Spike Jonze.
Esatto, Hair di Spike Jonze è l'ennesima prova, a mio parere, del talento di Spike Jonze, regista, attore, regista soprattutto che si è fatto conoscere nei videoclip musicali, innovando un po' il genere, insomma, dei clip musicali, e con Hair Spike Jonze riesce a trovare la quadratura del cerchio. Tutta la sua sensibilità nei suoi lavori precedenti trova pieno compimento e diciamo compattezza in questo film, che racconta un amore anomalo tra il protagonista Joaquin Phoenix, quanto mai efficace in una parte abbastanza inedita, tutta giocata di mezzi toni e di sottrazione, per il proprio sistema operativo, per il sistema operativo del suo telefono, sistema operativo che ha la voce di Scarlett Johansson, quanto mai sexy e sensuale. Un film che ovviamente deve essere fruito solo e unicamente nella versione originale. In Italia il sistema operativo Samantha è stato doppiato da Micaela Ramazzotti. Noi non l'abbiamo visto doppiato perché insomma un po' non ci fidavamo. Un film che riesce a unire sensibilità, tenerezza, delicatezza, futuro distopico, senza le solite facilità un po' indie di Spike Jonze, con un grandissimo Joaquin Phoenix, che è protagonista di un altro bel film quest'anno, un film molto personale e insomma non pienamente riuscito, ma è di quei film non pienamente riusciti che non si può non amare. Stiamo parlando di un altro grande autore, insomma un autore ancora fin troppo sottovalutato, vale a dire James Gray. James Gray che ha fatto film come Little Odessa, Two Lovers, I Padroni della Notte, quasi tutti con protagonista Joaquin Phoenix, e in questo caso è il film in questione. C'era una volta New York, orrendo titolo italiano per il ben più efficace The Immigrant, un progetto a lungo covato da 10 anni, ed è la storia un po' autobiografica della famiglia di James Gray, degli immigrati a New York negli anni 20. Al centro della storia una bellissima, quanto mai brava, ma soprattutto bellissima Marion Cotillard, immigrata che si trova spaesata nella New York degli anni 20 e viene presa sotto l'ala protettrice appunto di Joaquin Phoenix, e finisce in un triangolo ambiguo amoroso insieme a Jeremy Renner. Un film imperfetto se vogliamo, però un'ulteriore prova di autorialità, e io sono sempre per la politique des auteurs, di James Gray, che è uno dei veri grandi talenti del cinema americano.
Dalla New York di quegli anni alla Roma di oggi, stiamo parlando di Sacro Graal, il primo film di cui abbiamo parlato in questa 13ª stagione di Seconda Visione, il primo film della prima puntata, e mi rendo conto che ancora una volta, per la terza volta, io parlo di un film che non solo è stato presentato a Venezia a settembre, ma che ha vinto il Leone d'Oro. Sacro Graal, il documentario di Gianfranco Rosi, racconta in maniera molto molto mimetica, intelligente, ma senza furbizie, una serie di vite che si snodano lungo il grande raccordo anulare romano. Non è non c'è malizia, non c'è voglia di pulire le immagini, c'è la volontà di raccontare delle storie di persone molto molto diverse da loro, tra un barelliere, una persona che cura le piante che si trovano intorno appunto al grande raccordo anulare, un ex principe affiliato a delle strane sette che offre la sua casa per fare dei fotoromanzi, un attore dei fotoromanzi che frequenta quella casa, eccetera eccetera eccetera. Non c'è la volontà di essere grotteschi, non c'è la volontà di essere patetici, c'è la volontà di raccontare con un occhio che è particolare e interessante. Oltre a Sacro Graal, io vorrei parlare anche di Father and Son, un film decisamente difficile, giapponese, di Hirokazu Koreeda, che racconta uno scambio di figli, nel senso che una famiglia dopo 7 anni si rende conto, cioè gli viene comunicato che quello che credono essere il loro figlio biologico, in realtà non lo è, è stato uno scambio di culle, si mettono in mezzo gli avvocati, ovviamente le famiglie dei due figli si incontrano e non potrebbero essere più diverse. Potrebbe scattare immediatamente lacrime napolitane o una sceneggiata di qualsiasi tipo, oppure qualcosa di estremamente raggelato, come talvolta i nipponici sono abituati a vedere, e invece no, perché Father and Son rimane, soprattutto fino a tre quarti del film, un lavoro molto equilibrato e anche dal ritmo buono. C'è misura, c'è sentimento, ma non c'è, ripeto, volontà di ricattare lo spettatore da quel punto di vista. È una bellissima prova, faticosa per certi versi, però davvero, davvero un bel film che abbiamo voluto ricordare.
E visto che il tempo stringe sempre come il limone, perché questo è il Gran
Galà di seconda visione, fatta anche la rima, bravo,
2014. Ci andiamo ad ascoltare un brano musicale di un film che è stato molto citato questa sera, vale a dire The Wolf of Wall Street, colonna sonora prodotta, elaborata e assemblata da il grande Robbie Robertson di The Band. Il pezzo in questione è un pezzo di Elmer, è un pezzardone di Elmer James, Dust My Broom con Sonny Boy Williamson. Questo è The Wolf of Wall Street.
Gran gala di seconda visione, abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme. Prima dei premi principali, cesso d'oro, d'argento, di bronzo, seconda visione d'oro, andiamo a riepilogarli molto molto brevemente. Gnocca dell'anno, Emanuele Segnè per Venere in pelliccia, gnocco dell'anno Michael Fassbender per 12 anni schiavo,
premio DAMS Scienza della Comunicazione Locke di Steven Knight,
premio Film Equo e Solidale La prima neve di Andrea Segre,
attrice filodrammatica Valeria Bruni Tedeschi per Il Capitale Umano e attore filodrammatico Francesco Arca per Allacciate le cinture,
migliore colonna sonora quella di A proposito di Davis e premio speciale decennale Tony Servillo d'oro Alexander Desplat.
Miglior attrice, Kate Blanchett per Blue Jasmine, miglior attore, Matthew McConaughey per Dallas Buyers Club.
Ecco, su questo premio dato a Matthew McConaughey, alcune di voi si sono scatenate, ci scrivono, sapete la faccia che sta facendo Leo in questo momento, vero? Sì.
Sì, e tra, sì, perché sapevamo che ci stava ascoltando in streaming da Hollywood, e, ma l'avevamo un po' preallertato, e quando siamo andati a vedere gli Oscar gli ho detto, guarda Leo... Cioè, devi abituarti all'idea.
Esatto.
Lo vincerai il prossimo anno. Sei giovane, come abbastanza giovane.
Continuano a dire che sei giovane fino
sì,
a che giovane non sarà
più. E pacche sulle
più.
Spalle. Esatto, vediamo sempre grandi, le pacche sulle spalle.
Grandi pacche sulle spalle. E anche Arianna dice: non lo fate vincere manco stavolta. Vabbè, dai, insomma, non penso che. Cioè, a dire la verità, lui è sempre molto attento a quello che facciamo, eh? Quindi devo dire
sì.
La verità.
Ci ascolta come il dottor Turrini, sempre in attesa che, di coglierci in fallo.
Esattamente, però noi sappiamo che Leo è bravo, ci piace, però mi dispiace, contro la performance del nostro Matthew McConaughey non potevi farci.
Quando
niente.
Lui farà anche una serie televisiva come True Detective, che sarà un valore aggiunto, allora sì.
Tu
no.
Dici, ma io la temo una cosa del genere. Comunque, insomma, stiamo. Chissà,
diceva Nat King Cole.
Esattamente. Allora, noi adesso abbiamo però la categoria che tanto amate, ovvero sia il cesso d'oro. E quindi andiamo a vedere quali sono le candidature per questo prezioso premio, che ricordiamo viene diviso in cesso d'oro, cesso d'argento e cesso di bronzo.
Perché non ci facciamo mancare nulla.
Mai niente, mai niente.
I candidati sono
Via Castellana Bandiera di Emma Dante,
I segreti di Osage County di John Wells,
Allacciate le cinture di Ferzan
Ospetek, Noi quattro di Francesco Bruni,
Godzilla di Gareth Edwards,
The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca di Lee Daniels,
Giovane e Bella di François Ozon,
Storia di una ladra di libri di Brian Percival,
Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch
e Monuments Man di George Clooney.
Vince il cesso di bronzo Monuments Man di George Clooney.
Vince il cesso d'argento allacciate le cinture di Ferzan
Özpetek e vince il cesso d'oro Giovane e bella di François Ozon. Non ce lo dovevi fare, François.
E pensa un po', non solo come Rosica Leonardo DiCaprio, ma come Rosica Ferzan Özpetek. Perché lui, quando c'è, anche se il cesso d'oro, lui vuole comunque vincere, perché vuol piacere a tutti e vuole vincere tutto. E invece no, perché François, che ricordiamo fa 7 film all'anno, no, 2 film all'anno, di cui uno bello e uno brutto, quest'anno è l'anno brutto. L'anno scorso c'era Nella casa, che era bello. Quest'anno Giovane e bella, che è brutto. L'anno scorso Nella casa era bello. Quest'anno Giovane e bella, che è brutto. Cioè, non serve avere una gran sbarba per poter fare un
no,
film.
No, è un intorno. Film veramente tremendo. Lo possiamo dire, se l'avesse fatto chiunque altro, nessuno avrebbe osato osannarlo neanche per un secondo.
Cioè, Marine Vash, tanta roba, ma il film però
è proprio poca roba, no, pochissima poca roba. E quindi vieni punito con il cesso d'oro, caro il nostro François Ozon.
Ti manderemo il cesso d'oro, che è comunque qualcosa di molto impegnativo come spese di spedizione.
Eh beh sì, perché a Parigi sono 75 kg e le paghi tu, caro.
Esatto,
mio.
Magari usciamo insieme a Alexandre De Plat.
Ma vediamo,
magari facciamo una
tutto insieme, forse
no, lo mettiamo dentro, uno dentro l'altro, tipo matrioska.
Ascoltiamo un brano prima di arrivare ai premi finali e saluti e ringraziamenti, che dici?
Sì, andiamo ad ascoltare il pezzo che commenta i titoli di testa di Dallas Buyers Club.
Sweet Thing Shaggy Otis. Sweet Thing Shaggy Otis, American.
Che pezzone.
Dallas Buyers Club. E noi siamo arrivati alla fine della puntata, della stagione, ma soprattutto del Gran Galà. E ovviamente è arrivato il momento del film dell'anno, cioè il Seconda Visione d'Oro.
Anche perché cominciamo a fare i sughi dentro, so che è un dettaglio un po'.
Però prima dobbiamo dire se qualcuno ha azzeccato il cesso d'oro. E dobbiamo dire che tutti quanti vi siete buttati su allacciate le cinture, perché siete cattivi. No, in realtà qualcuno ha anche detto Godzilla.
Sì, però
diversi,
sai,
diversi.
L'anno in cui hai un Ferzan Özpetek, cioè è ovvio che devi vincere lui. Ma noi che siamo simpatici, alla fine
puniamo, bacchettiamo,
perché noi non la mandiamo mica a dire a nessuno, siamo anche un po' così moralizzatori del cinema contemporaneo.
I moralizzatori del cinema contemporaneo, una bellissima...
Col ditino a monitore anche, che in questo momento
antipatico
abbiamo, ma purtroppo non c'è una webcam.
No, non c'è una webcam.
Peccato.
E quindi non potete vedere i nostri vestiti, che sono elegantissimi, esattamente come i film che abbiamo scelto.
Passami quel margarita.
Sì, un attimo solo, che mi si rovescia sul mix.
E la mentuccia per il mojito?
Dopo te la prendo, la mentuccia, ti faccio piegare. Allora, film 10 film
10 film 10
che sono, secondo noi, i 10 film più belli dell'anno. I candidati quindi per il premio principale, ovvero sia il Seconda Visione d'Oro. Adesso andiamo a leggere chi concorre per l'ambito premio. Se ci sono dei problemi è perché abbiamo un ritardo con il satellite da Los Angeles, se non abbiate paura.
I candidati sono per il Seconda Visione d'Oro The Act of Killing di Joshua Oppenheimer,
La vita di Adele di Abdelatif Kechiche,
Venere in pelliccia di Roman Polanski,
We Are the Best di Lucas Modison,
Gravity di Alfonso Cuarón,
The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese,
Le meraviglie di Alice Rohrwacher,
A proposito di Davis di Joel e Ethan Coen,
Il passato di Asghar Farhadi,
Blue Jasmine di Woody Allen.
E il Seconda Visione d'Oro di questo Gran Galà di Seconda Visione 2014
va a
La vita di Adele di Abdelatif Kechiche.
Tommy saluta il pubblico.
Baci, grazie. Siete un pubblico meraviglioso.
Allora,
grazie.
Anche in questo caso i nostri ascoltatori non ci hanno preso. In molti hanno votato, ma non Chiara, e neanche Grace, che invece vota una vita di Adele, il film di Martin Scorsese. No, in realtà anche Martina, quindi in tre ci avete, in quattro ci avete preso.
Vabbè, allora alla fine
in cinque ci hanno preso.
Ci hanno preso tutti.
No, ci hanno preso tutti, effettivamente ci hanno preso tutti, quasi tutti volevate la vita di Adele come migliore film, e noi vi abbiamo accontentati. No, non funziona così. Voi avete provato a capire quello che avremmo premiato e diciamo che quest'anno è andata peggio del solito. Infatti non abbiamo un vincitore.
Esatto, esatto, perché
tutti a pari equo,
tutti a pari equo. Quindi ci sarà un buffetto sulla guancia. Facciamo sentire il buffetto.
Anche un buffet sulla guancia, se vi comportate bene.
E soprattutto per i maschi invece una virile pacca sulla spalla. Questa la facciamo sentire.
Era la pacca sulla spalla.
Che bei momenti di radiofonia. E beh, allora, La vita di Adele l'abbiamo visto tra i primi film di questa stagione, era ottobre, e noi l'avevamo detto subito,
sì,
che questo rischiava di essere uno dei film, se non il film dell'anno, e alla fine i mesi sono passati, ma La vita di Adele rimaneva sempre lì, in alto e soprattutto nei nostri cuori.
Tratto da un romanzo a fumetti, il film ha avuto un sacco di polemiche anche per il comportamento che Parab Abdelatif Kechiche abbia avuto con le due giovanissime attrici molto brave. È stato uno dei film preferiti anche da voi, pubblico di Seconda Visione, pubblico che ringraziamo perché ci seguite da 13 anni ormai con una affezione e un affetto veramente, veramente notevoli. Vogliamo ringraziare anche tutti i collaboratori, DJ, redattori, lavoratori di Radio Città del Capo e di Open Group. Vogliamo anche ringraziare Clara, che ha raccolto delle bellissime voci per noi in qualche occasione in questa 13ª stagione di Seconda Visione.
E anche gli altri membri del collettivo di Seconda Visione.
E i padri fondatori.
Emanuele Marchesi, Federico Bernocchi, Paolo Notto e Luciano una picella.
Bene, noi siamo arrivati veramente alla fine di questa 13ª stagione, è stata una stagione bellissima, siamo molto contenti, grazie a voi noi continuiamo ad andare al cinema, un'arte verso la quale certe volte proviamo un po' di repulsione, ma perché ne
guardiamo
verso
troppo? verso marzo, aprile cominciamo ad avere repulsione, però alla fine ci torniamo sempre.
Perché invece verso maggio-giugno noi
facciamo il trenino!
Seconda Visione, 13esimo anno, finisce qua.
Noi vi auguriamo un buonissimo proseguimento di settimana, ma soprattutto un ancor miglior estate.
E noi ci risentiamo appunto dopo l'estate con la stagione 14, a meno che a Radio Città del Capo non si rendano conto definitivamente che siamo due cialtroni. Ma non sono accorti per 13 anni,
ma però sì, effettivamente sì. Allora, se volete unirvi con noi al trenino, noi adesso tutta la notte festeggeremo, abbiamo ancora delle vuvuzelas dai mondiali di 4 anni fa e più che altro vogliamo arrivare al momento di mio amico Charlie Brown, più che altro quello. Da Francesco
e da Tommaso, ti ringrazio Tommaso,
e volevo ringraziarti, sei bravo, dovresti fare radio Francesco, e grazie per sopportarmi.
Ci penserò, ma
e guarda, soprattutto per la sopportazione e la tolleranza.
No, ma la cosa è reciproca,
sei veramente equo e solidale.
Guarda,
con me,
tu sei un po' Dams, scienza della comunicazione, così.
Ciao a tutti,
grazie
e grazie.